Buongiorno a tutti, oggi con l'esercizio della prima slide facciamo vedere come mettendo insieme vari risultati già visti possiamo facilmente concludere che non esistono gruppi semplici non abeliani, ovviamente di ordine minore di 60. Naturalmente uno potrebbe far passare tutti i valori di n, ordine del gruppo, a partire da 1 fino a 59 e vedere per ciascuno come verificare che il gruppo non può essere semplice. Per procedere in modo più organizzato, diciamo, seguo questo schema, quindi vediamo i vari tipi di fattorizzazione che può avere n e vediamo di escludere che in quel caso il gruppo possa essere semplice, poi rimarrà qualche caso particolare da trattare a parte. Intanto, se n è una potenza di un numero primo, quindi il gruppo G è un P gruppo, sappiamo già che non è mai semplice se non quando ha ordine numero primo proprio e in quel caso chiaramente abeliano, quindi questo caso è sistemato. Poi vogliamo anche vedere che non ci sono problemi se nella fattorizzazione di n ci sono almeno tre primi distinti che chiamiamo PQR come al solito. E questo perché sappiamo già che se n è proprio P della forma PQR non è semplice, l'abbiamo dimostrato l'ultima volta. Altrimenti, se non è solo PQR, vuol dire che ci sono altri primi eventualmente ripetuti, cioè gli stessi PQR o primi nuovi nella fattorizzazione di n, quindi n vale almeno due volte PQR, ma PQR come minimo assume il valore 2 per 3 per 5, dovendo essere tre primi distinti, e 2 per 2 per 3 per 5 fa già 60, quindi in questo caso non si può presentare. Quindi l'unico caso che rimane è quando n contiene solo due primi distinti, diciamo p e q, con esponenti eventualmente anche maggiori di 1, quindi a priori della forma p alla i per q alla j con i e j entrambi maggiori di 0. Vediamo intanto che non possono però essere entrambi maggiori o uguali di 2, perché se lo fossero, di nuovo dico che intanto devono essere entrambi proprio 2, perché altrimenti n dovrebbe essere almeno due volte p quadro q quadro e pq assume come minimo il valore 6, quindi due volte p quadro q quadro sarebbe già 72, che è maggiore di 60. Quindi n deve essere proprio p quadro q quadro, ma di nuovo l'unico caso è proprio che p e q sono 2 e 3 o 3 e 2, insomma, a meno dell'ordine. E questo perché chiaramente il caso successivo sarebbe 2 per 5 che fa 10 al quadrato 100. Quindi deve essere n uguale a 36, ma in questo caso un 3-silov avendo ordine 9 ha indice 4 e sappiamo che un gruppo con un sottogruppo non banale di indice 4 non è mai semplice, l'abbiamo visto l'altra volta. E tra l'altro il fatto che un gruppo di ordine 36 che contiene un sottogruppo di ordine 9 non possa essere semplice l'avevamo già osservato in precedenza perché come conseguenza del teorema di Cayley generalizzato, cioè il motivo era semplicemente che 36 non divide 4 fattoriale, se andate a rivedere. In conclusione, uno tra i e j deve valere 1, possiamo supporre a meno di scambiare che sia j, quindi n della forma p alla i per q, dove i è un esponente maggiore o uguale di 1, ma possiamo escludere che sia sia 1 che 2, perché sappiamo già che i gruppi della forma, di ordine della forma PQ o P quadro Q non sono semplici. Possiamo anche escludere che Q valga 2 o 3, perché se così fosse, un P-silov avrebbe indice 2 o 3. E quindi, come sappiamo, di nuovo un gruppo che contiene un sottogruppo non banale di indice 2 o 3 non può essere semplice. Rimane quindi il caso in cui n è della forma p alla i q con i maggiore di 2 e q maggiore o uguale di 5. E siccome n è minore di 60, questo vuol dire che p alla i è minore di 60 diviso 5, che fa 12, e l'unica possibilità per cui p alla i con p' i maggiore o uguale di 3 sia minore di 12 e che p valga sia 2 e i sia uguale proprio a 3, quindi p alla i in realtà è 8 e allora q sarà minore di 60 diviso 8 che è minore di 8 e quindi in particolare q può essere solo 5 o 7 e quindi in definitiva rimangono solo due casi possibili da analizzare di n, cioè n uguale 8 per 5 40 o n uguale 8 per 7 56. Se n vale 40 la cosa è molto facile perché il teorema di Shilov direttamente mi dice che S5 è congruo a 1 modulo 5 e divide 8 e l'unica possibilità è che S5 uguale a 1, quindi il 5 Shilov è normale e quindi il gruppo non è semplice. L'unico caso che richiede un argomento un po' più elaborato è n uguale 56 che trovate nella slide successiva, e però in realtà anche qui è un tipo di argomento che abbiamo già visto. Cioè, semplicemente osserviamo che è S7, il numero di S7 Shilov deve essere come al solito congruo 1 modulo 7 e un divisore di 8, quindi o è proprio 1 e beh, siamo a posto, vuol dire che il 7 Shilov è normale, quindi il gruppo non è semplice, oppure S7 è proprio 8. Ma in questo caso possiamo contare gli elementi di ordine 7, siccome 7 è un numero primo, come abbiamo già detto varie volte in questo tipo di argomento, il numero di elementi d'ordine 7 sarà dato da S7, cioè 8 nel nostro caso, per 7-1, perché appunto ogni 7 Shilov contiene 6 elementi di ordine 7 e 2 7 Shilov si intersecano banalmente. Quindi in definitiva abbiamo 8 per 6, cioè 48 elementi di ordine 7, e d'altra parte un qualunque 2 Shilov di G deve essere contenuto, non contiene nessun elemento di ordine 7, quindi è contenuto nel complementare di questi elementi di ordine 7, che però in G a questo punto ci sono solo 56 meno 48, cioè 8 elementi di ordine che non siano di ordine 7, quindi un qualunque 2 Shilov deve essere contenuto in questi 8 elementi, ma un 2 Shilov ha proprio ordine 8, quindi è costituito precisamente da questi 8 elementi e quindi è unico. E allora, come sappiamo, questo vuol dire che il 2 Shilov è normale, quindi di nuovo il gruppo non è semplice. Chiaramente non è un caso se ci siamo fermati a n minore di 60, perché invece esiste un gruppo semplice di ordine 60, e peraltro è un gruppo di una forma che ben conoscete, cioè si tratta del gruppo alterno a 5, come vedremo. Prima però di poter dimostrare questo abbiamo bisogno di qualche preliminare, o meglio, magari sono cose che in parte potreste aver visto ad Algebra 1, ma preferisco ricordarle, visto che sono comunque abbastanza importanti alcuni fatti sui gruppi simmetrici e alterni. Quindi cominciando dalla prossima slide, dove dovrebbero essere tutte cose già note, ma è bene ribadirle. Intanto il gruppo simmetrico Sn ha ordine n fattoriale e è generato dai due cicli, detti anche trasposizioni. Invece il gruppo alterno a n è un sottogruppo di Sn che può essere definito come il nucleo di un omomorfismo che indico con epsilon da Sn nel gruppo moltiplicativo fatto dagli interi più o meno 1. Questo è un gruppo di ordine 2, quindi astrattamente è insomma, isomorfo al gruppo ciclico C2, z su 2z. E questo omomorfismo, è detto appunto omomorfismo segno, adesso non stiamo a ricordare com'è definito, quello che conta è che manda le trasposizioni in meno 1, e questo chiaramente lo determina univocamente visto che le trasposizioni generano Sn, e in particolare epsilon di un m ciclo è meno 1 alla m meno 1, e appunto An è il nucleo di epsilon, e se n è maggiore o uguale di 2 epsilon è surriettivo e quindi An ha ordine n fattoriale diviso 2. Ovviamente n è un sottogruppo normale di Sn sia perché è nucleo di un omomorfismo sia perché ha indice 2. E un altro fatto importante che dovreste sapere è che An è generato dai tre cicli. Ecco, mi aspetto che da Algebra 1 abbiate acquisito un po' di familiarità anche per così dire operativa con i gruppi simmetrici alterni, e soprattutto per valori abbastanza piccoli di n, naturalmente n uguale a 3, ma anche n uguale a 4. Adesso richiamiamo nello specifico un po' di cose su appunto questi due casi. Cominciamo da n uguale a 3. Beh, questo è tutto abbastanza facile, visto che S3 è un gruppo di ordine 6, non abeliano, come sapete, e A3 è un sottogruppo di ordine 3, quindi necessariamente ciclico, costituito solo dall'elemento neutro e dai 2 e 3 cicli, quindi 1, 2, 3 e 1, 3, 2. Mentre il complementare, cioè le permutazioni di segno meno 1, sono le tre trasposizioni 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Dovrebbe anche esservi ben noto, e comunque è facilissimo da vedere, che gli unici sottogruppi non banali di S3 sono A3 stesso, che è anche normale, e i tre sottogruppi generati da ciascuna delle trasposizioni e che sono invece non normali. Quindi naturalmente ciascuno di questi sottogruppi ha ordine 2 e è costituito dalla trasposizione e dall'elemento neutro. Passando a n uguale a 4, S4 ha ordine 24 e quindi A4 ha ordine 12. E gli elementi di A4, oltre all'elemento neutro, sono i tre cicli e le coppie di trasposizioni disgiunte. Mentre il complementare S4-A4 sarà costituito dai due cicli e dai quattro cicli. Ora, per quanto riguarda le coppie di trasposizioni disgiunte, dovreste sapere appunto dall'algebra 1 che insieme all'elemento neutro formano in effetti un sottogruppo di S4 che indico con V4. Il fatto che sia un sottogruppo, diciamo, uno lo può verificare immediatamente che è chiuso rispetto al prodotto. Come gruppo astratto è isomorfo a C2 al quadrato, appunto essendo di ordine 4 e tutti i suoi elementi hanno ordine 2. E la cosa importante è che anche un sottogruppo normale di S4, che questo immagino abbiate visto, comunque il fatto che sia normale segue subito dalla considerazione che è costituito precisamente da un'unione di classi di coniugio, cioè c'è la classe di coniugio banale dell'elemento neutro e c'è la classe di coniugio costituita dagli elementi che hanno decomposizione come prodotto di cicli disgiunti, proprio come prodotto di due trasposizioni disgiunte. E quindi, essendo un'unione di classi di coniugio, una volta che sappiamo che un sottogruppo è automaticamente normale. Ovviamente, siccome V4 è contenuto in A4 ed è normale in S4, è anche normale in A4. Altra cosa utile da ricordare è quanti sono gli elementi dei vari tipi in S4. Quindi, siccome V4 ha ordine 4 e tutti gli altri elementi di A4 sono tre cicli, i tre cicli devono essere 12-4, 8. Questo peraltro lo potevate anche sapere già a priori, anche senza contarli uno a uno, usando la formula che abbiamo visto un po' di tempo fa in generale per contare gli m cicli in Sn. E con la stessa formula vedete che i due cicli sono 6 eppure i quattro cicli sono 6. Adesso non staremo a vedere quali sono tutti i sottogruppi di S4, che diventerebbe un po' lungo, invece è importante sapere quali sono i sottogruppi normali, cioè che sono solo quelli che abbiamo già osservato, A4 e V4. In effetti uno lo può, insomma, se non l'avete già visto, lo può facilmente verificare usando l'argomento che si diceva prima, cioè che ogni sottogruppo normale è un'unione di classi di coniugio e quindi se H è un qualunque sottogruppo normale di S4, il suo ordine deve dividere 24 e deve essere un'unione di classi di coniugio. Siccome le classi di coniugio le abbiamo già individuate, cioè sono quella dell'elemento neutro che ha cardinalità 1, quella delle coppie di trasposizioni disgiunte che ha cardinalità 3, e quella dei tre cicli che ha cardinalità 8, dei due cicli e dei quattro cicli che hanno entrambi cardinalità 6. Quindi l'ordine di H deve sicuramente contenere l'elemento neutro, quindi quell'elemento c'è per forza, poi può o meno contenere ciascuna delle altre classi di coniugio, quindi sarà della forma 1 più 3 volte A con A che vale 0,1 più 8B più 6C più 6D con anche B e C e D che valgono 0,1. A questo punto, se volete appunto che questa espressione assuma un valore che sia un divisore di 24 e che non sia uno stesso o tutto 24 per escludere i sottogruppi banali, vedete che le uniche possibilità sono proprio quelle realizzate da V4 e A4. Naturalmente vogliamo anche dire quali sono i sottogruppi normali di A4 e probabilmente sapete già anche questo, comunque per ragionare in modo simile abbiamo bisogno di sapere quali sono le classi di coniugio in A4, quindi nella slide successiva parliamo un attimo del coniugio in AN in generale. Cominciamo da un'osservazione più generale. Se H e K sono due sottogruppi di un gruppo G tali che l'indice di K in G è uguale a 2 e H non è contenuto in K, allora l'indice di H intersecato K in H è uguale a 2. Poi questo lo useremo nel caso in cui G è Sn e K è AN. La dimostrazione si può fare in vari modi, per esempio osserviamo che K è normale in G perché è indice 2, quindi HK è un sottogruppo di G e d'altra parte siccome K è contenuto strettamente in HK, visto che H non è contenuto in K, l'indice in G di HK è minore dell'indice in G di K che vale 2, quindi questo vuol dire che l'indice di HK in G è uguale a 1, cioè HK è uguale a G. E allora il secondo teorema di isomorfismo per gruppi ci dice che il quoziente H, modulo H intersecato K, è isomorfo a HK su K, cioè G su K, che però siccome è K indice 2 è isomorfo a C2, quindi vuol dire che anche H su H intersecato K è isomorfo a C2, cioè è H intersecato K indice 2 in H. Come dicevo, adesso applichiamo questa osservazione al caso in cui G è Sn, K è An e come H prendiamo il centralizzatore in Sn di un certo sigma che appartiene da N. Osserviamo che l'intersezione del centralizzatore di sigma in Sn con An non è altro che il centralizzatore di sigma in An. A questo punto ci sono due possibilità. Se il centralizzatore di sigma in Sn è già contenuto in An, allora ovviamente il centralizzatore di sigma in An è uguale al centralizzatore di sigma in Sn. Altrimenti, l'osservazione ci dice che l'indice del centralizzatore di sigma in An nel centralizzatore di sigma in Sn è uguale a 2. Passando alle classi di coniugio, ricordiamoci che la cardinalità della classe di coniugio di sigma in G, dove G può essere sia Sn che An, è data proprio dall'indice del centralizzatore di sigma in G. Quindi la cardinalità della classe di coniugio di sigma in An sarà l'ordine di An diviso per l'ordine del centralizzatore di sigma in An. Adesso, se siamo nel caso in cui il centralizzatore di sigma in Sn è tutto contenuto in An, allora in realtà il centralizzatore di sigma in An è anche uguale al centralizzatore di sigma in Sn, quindi questo rapporto è anche uguale proprio alla metà, visto che l'ordine di An è la metà dell'ordine di Sn, dell'analogo rapporto che ci dà la cardinalità della classe di sigma in Sn. Quindi otteniamo che la classe di coniugio di sigma in An ha cardinalità precisamente la metà della classe di coniugio di sigma in Sn. Se invece il centralizzatore di sigma in Sn non è contenuto in An, sappiamo che l'ordine del centralizzatore di sigma in An è precisamente la metà dell'ordine del centralizzatore di sigma in Sn, quindi nel passare dalla classe di coniugio in An a quella in Sn, sia numeratore che denominatore vengono divisi per 2, quindi hanno la stessa cardinalità, e siccome chiaramente la classe di coniugio di sigma in An è contenuta in quella in Sn, sono necessariamente uguali. Questa descrizione delle classi di coniugio in An ci servirà anche dopo. Per il momento ci concentriamo sul caso n uguale a 4, che come vedete nella slide successiva, per ottenere risultati che in realtà uno potrebbe facilmente dedurre anche in altro modo. Comunque possiamo velocemente dire che se sigma è una coppia di trasposizioni disgiunte, quindi un elemento non banale di V4, allora sappiamo che la sua classe di coniugio in S4 è tutto V4 tranne l'elemento neutro, quindi in particolare ha cardinalità 3, essendo un numero dispari non è divisibile per 2, quindi dal risultato precedente ci dice che siamo necessariamente nel secondo caso, quindi la classe di coniugio in A4 è la stessa, è ancora V4 meno l'elemento neutro. Se invece sigma è un triciclo, la sua classe di coniugio in S4 è l'insieme di tutti i tre cicli, quindi ha cardinalità 8, e da questo segue che il centralizzatore di sigma in S4 ha ordine 24 diviso 8, 3, e quindi è necessariamente costituito precisamente dal sottogruppo generato da sigma stesso. Peraltro questo è anche una cosa che sapevamo già da un esercizio fatto a suo tempo, che avevamo visto esattamente com'è il centralizzatore di un M ciclo in Sn. In ogni caso, a questo punto il sottogruppo generato da sigma, essendo sigma un triciclo, è contenuto in A4, e quindi il risultato di prima ci dice che la classe di coniugio in A4 di sigma ha cardinalità la metà di quella di sigma in S4, e quindi ha cardinalità 4, cioè i tre cicli formano due classi di coniugio in A4, mentre forma una sola classe di coniugio in S4. Tornando alla questione dei sottogruppi normali, a questo punto, come prima, è molto facile vedere che l'unico sottogruppo normale non banale di A4 è proprio V4, perché sappiamo che se H è un sottogruppo normale di A4, il suo ordine deve essere un divisore di 12 e se è non banale deve essere maggiore di 1 o minore di 12, però deve anche essere unione di classi di coniugio, deve contenere l'elemento neutro. Quindi deve essere della forma 1 più 3a più 4b più 4c con abc che valgono o 0 o 1, visto che le classi di coniugio hanno appunto cardinalità 3, 4, 4. E a questo punto vedete chiaramente che l'unica possibilità è quella realizzata da V4. Tra l'altro è interessante osservare che quindi A4 non contiene sottogruppi di ordine 6, perché un sottogruppo di ordine 6 avrebbe indice 2, sarebbe normale. E questo è un esempio, in effetti il più piccolo esempio possibile, di un gruppo che non contiene un sottogruppo di ordine, un divisore dell'ordine del gruppo, cioè in un certo senso non vale il contrario del teorema di Lagrange. Come viene detto nell'osservazione in fondo alla slide, è anche facile vedere chi sono i centralizzatori di sigma sia in A4 che in S4 quando sigma è un prodotto di trasposizioni disgiunte. Il caso di A4 è molto facile perché l'ordine del centralizzatore è 12 diviso 3, cioè dove 3 è la cardinalità della classe di coniugio e quindi è 4 e l'unico sottogruppo di ordine 4 in V4, in A4 è proprio V4. E quindi in particolare questo centralizzatore non dipende da sigma. Mentre invece in S4 in effetti il centralizzatore dipende da chi è sigma, in quel caso ha ordine 24 diviso 3, 8, quindi se prendiamo per esempio come sigma il prodotto delle trasposizioni 1, 2 e 3, 4, oltre ai quattro elementi di V4 è facile vedere che ci sono quelli elencati lì, che sono proprio le due trasposizioni 1, 2 e 3, 4 e i quattro cicli 1, 3, 2, 4 e il suo inverso, che hanno la proprietà che al quadrato danno proprio sigma. Comunque vi lascio le verifiche per esercizio. Passando alla slide successiva, arriviamo al risultato più significativo. Prima una proposizione che ci dice che se H è un sottogruppo normale di AN, che non sia solo elemento neutro, e se supponiamo anche che N sia maggiore o uguale di 5, allora H contiene un triciclo. La dimostrazione è un pochino laboriosa e la rinviamo a domani. Adesso invece vediamo come da questo segue il teorema che ci dice che AN è semplice per ogni N maggiore o uguale di 5. Vediamo la dimostrazione del teorema. Quindi se H è un sottogruppo normale di AN, che supponiamo diverso dal solo elemento neutro, dobbiamo dimostrare che H è tutto AN. Assumendo la proposizione, sappiamo che esiste un triciclo che chiamo sigma appartenente a H. Questo triciclo, diciamo esplicitamente, sarà della forma ABC. Siccome n è maggiore o uguale di 5, esistono due elementi diversi di E nei numeri da 1 a n che siano anche diversi da ABC e quindi la trasposizione che chiamo tau costituita proprio da DE è chiaramente un elemento di Sn che commuta con sigma, perché sigma e tau sono cicli disgiunti. E questo vuol dire che allora il centralizzatore di sigma in Sn contiene tau, che è una permutazione dispari, essendo una trasposizione, quindi vuol dire che questo centralizzatore non è contenuto in An, ma allora per il risultato visto prima, la classe di coniugio di sigma in An coincide con la classe di coniugio di sigma in Sn, che sappiamo è costituita precisamente da tutti i tre cicli. Ora però H è un sottogruppo normale, contiene sigma, quindi contiene tutta la sua classe di coniugio, cioè tutti i tre cicli, come abbiamo appena visto. E d'altra parte sappiamo anche che se un sottogruppo contiene un sottoinsieme, contiene anche il sottogruppo generato da quel sottoinsieme. Quindi H contiene il sottogruppo generato dai tre cicli, che però, come abbiamo ricordato in precedenza, è tutto AN, e quindi H è tutto AN, come dovevamo dimostrare. Naturalmente, come caso particolare del teorema, otteniamo che A5 è semplice e l'ordine di A5 è 5 fattoriale diviso 2, cioè proprio 60. Una conseguenza più significativa del teorema, illustrata nell'ultima slide, è che AN è l'unico sottogruppo normale non banale di Sn, sempre per n maggiore o uguale di 5. Vediamo la dimostrazione. Se H è un sottogruppo normale di Sn, dobbiamo dimostrare che H è solo 1 o AN oppure Sn. Chiamo H' l'intersezione fra H e AN, che sarà un sottogruppo sicuramente normale di AN. In effetti è anche un sottogruppo normale di Sn perché intersezione di sottogruppi normali, ma adesso quello che ci interessa è che è un sottogruppo normale di AN, quindi per il teorema H' è il solo 1 oppure tutto AN. Distinguiamo ulteriormente due casi a seconda che H sia contenuto in AN oppure no. Se H è contenuto in AN, allora ovviamente H è uguale a H' e quindi H è uguale al solo 1 oppure ad AN e in questo caso siamo a posto. Se invece H non è contenuto in AN, allora il risultato di prima ci dice che l'indice di H' in H è uguale a 2 e quindi l'ordine di H è il doppio dell'ordine di H', cioè è 2 se H' è solo elemento neutro e 2 volte l'ordine di AN, cioè l'ordine di SN se H' è uguale ad AN. Chiaramente in quest'ultimo caso vuol dire che H è tutto SN e quindi anche in questo caso siamo a posto. E per concludere, allora ci basta far vedere che non è possibile che H abbia ordine 2. Supponiamo quindi per assurdo che H abbia ordine 2, quindi H sarà costituito da due elementi, dei quali uno l'elemento neutro, l'altro un certo tau, che peraltro per ipotesi non sta in AN. E adesso, in ogni caso, quello che conta è che siccome appunto, ci sono solo due elementi in H ed è H un sottogruppo normale. Quando facciamo il coniugio di questo tau attraverso un qualunque sigma di Sn, quindi consideriamo sigma tau sigma alla meno 1, questo è ancora un elemento di H, ma chiaramente non può essere l'elemento neutro, quindi deve essere tau. Quindi questo vuol dire che tau commuta con sigma, cioè siccome questo vale per ogni sigma in Sn, tau sta nel centro di Sn, quindi un elemento non banale del centro di Sn. Cosa che dovreste aver visto, non l'ho richiamata prima, ma è una delle proprietà che dovreste ben conoscere di Sn, cioè il centro di Sn è invece banale per ogni n maggiore o uguale di 3. E quindi questo ci dà la contraddizione e quindi conclude la dimostrazione. Per oggi è tutto, domani come prima cosa vedremo la dimostrazione della proposizione che abbiamo lasciato in sospeso.